un ospite che è qui con noi e prima di presentarlo vi chiedo di immaginarvi di camminare per 93 ore e 53 minuti, vuol dire più o meno più di tre giorni, dormire poco niente, facendo una gara, stando in cresta tutto il tempo, percorrendo 380 chilometri e aggiungo la chicca, 27.500 metri di dislivello positivi.
Vuol dire che sono tre volte l'Everest.
Tre volte, ecco. E 28.500 di discesa. Chi va in montagna sa che bisogna dire anche quelli della discesa, perché è tantissimo, sono lunghissimi. È una vera epopea sportiva, è un vero risultato importantissimo e quindi io sono molto contenta che è qua la persona che l'ha fatto. Questa persona si chiama Nicola Domenighetti, ciao, benvenuto.
Ciao Alice, ciao Axel e grazie mille dell'invito.
La prima domanda, sotto il tavolo non si vede, hai le ginocchiere, le ginocchia sono ancora lì, le caviglie sono ancora lì?
Diciamo che funziona tutto a meraviglia.
Ok, molto bene.
A meraviglia, tanto che oggi magari sei già andato a correre, oggi adesso sono le 10, mi immagino... C'è già stata la corsetta?
No, diciamo che il giorno dopo comunque della gara avevo già fatto un'oretta di bicicletta per smaltire un attimino il chilometraggio.
Allora, tu sei arrivato al giorno dopo, noi allora ti riportiamo all'arrivo, alla partenza, ti immaginiamo lì, sei sulla linea di partenza a Oberwald, sei nell'Alto Vallese, si svolge tra le montagne del Vallese questa gara che si chiama Swiss Peaks.
Esatto.
Sei lì e hai davanti a te quasi 400 chilometri. Non sai come andare, cosa c'è nella tua testa, come stai in quel momento?
Ma diciamo che è la seconda gara così lunga, l'anno scorso avevo fatto il Tour de Géant, che lì mi aveva messo veramente alla prova, e questa l'ho iniziata sapendo già cosa mi aspettava, quindi avevo già un piano gara abbastanza prestabilito, che sono effettivamente riuscito a rispettare. Ecco, l'unico imprevisto è stata la tua chiamata per venire qua in radio.
Il Tour de Géant è in Val d'Aosta, giusto?
Il Tour de Géant lo fanno proprio in questi giorni, è partito domenica e fa il giro completo della Val d'Aosta, e anche lì sono 330 chilometri con anche lì un 26.000 metri di dislivello.
Non so come prenderla, Axel, se quello che sta dicendo mi sembra di capire è peggio della nostra chiamata, di dire vieni a raccontare. Cioè.
Sai che io sto guardando sul sito di Swiss Peaks, perché dici. Uno dice sarà... Tu hai dato qualche numero, no?
Sì.
Però dici chissà quanta gente avrà la forza d'animo di fare una gara del genere. E se si guarda il sito, che ovviamente non è ancora aggiornato per l'anno prossimo, ma è sui numeri di quest'anno, è tutto sold out, cioè tutte le varie distanze che vanno dai, insomma, da più di 600 chilometri fino ad altre distanze, poco importa, sono tutte sold out. Ecco, vuol dire che è una passione che contraddistingue un sacco di persone. È una cosa relativamente recente? Oppure no?
Diciamo che ha preso piede probabilmente negli ultimi anni, anche con il Covid, la gente ha riscoperto un attimino il piacere di andare in montagna e da lì via queste gare, che poi le chiamerei neanche gare, perché lo scopo alla fine è di finirle. Dopo non importa che se arrivi primo, secondo, terzo.
E adesso dice così.
Se arrivi prima è sempre meglio.
Ecco. Nicola Domenighetti, andiamo con te in cammino. Dove ti fermi? Perché di solito i trekking sai che vai da capanna a capanna, poi arrivi lì, mangi, dormi, fai la doccia, ti riprendi. E qui tu parti e dove ti fermi?
Allora, la gara è una gara non stop, vuol dire che si parte e non c'è l'obbligo di fermarsi. Ogni circa 50 km c'è una cosiddetta base vita. Una base vita si trova cibo caldo, c'è la doccia, ci sono i medici, c'è il massaggiatore e quindi lì diciamo, ci si può ristabilire. E poi ogni 15-20 km c'è comunque un ristoro dove c'è dell'acqua, c'è del cibo per poter rifocillarsi. Ecco.
Dopo quante ore ti sei fermato?
Allora, io mi sono fermato alla prima base vita, che era a Fiesch, a mangiare, perché quello è importante, ogni 50 km, quindi c'era una lasagna e quella ne ho mangiate due addirittura. Quindi,
la lasagna?
Sì, si può mangiare abbastanza di tutto, ecco, sì sì.
La lasagna,
sì,
cioè,
sì.
Ti sfianca la lasagna, ti fermi, no?
No,
sei
no.
Ripartito.
Sono ripartito tranquillamente. Magari riparti non correndo a ritmi elevati, però camminando, però dopo 10 minuti la lasagna l'hai smaltita.
Di solito l'alimentazione è sempre un grosso problema quando si fanno lunghe distanze, più che altro perché a un certo punto è come se il nostro corpo andasse in tilt e quindi non riesce più ad assimilare niente, quindi ci sono anche problemi di digestione, intestinali, eccetera, eccetera. Nel tuo caso... È andato tutto bene?
Diciamo, ho avuto un po' quello che mi ha fregato un po' sul finale. Mercoledì pomeriggio lì non ho trovato del cibo che mi aspettavo, un ristoro, cioè o pasta o patate o riso, e quindi c'era solo cose secche. Quello mi ha messo un po' in difficoltà. Effettivamente poi si stringe lo stomaco e fai fatica ad alimentarti. Il fatto che le ultime 12 ore ho mangiato quasi niente e mi mancavano ancora un'ottantina di chilometri.
Lì è stato il momento in cui sei stato più in difficoltà?
È più in difficoltà nel senso che dovevo arrivare alla fine ed effettivamente poi anche con le ore di sonno che cominciano a mancare fai veramente fatica a tenere il sentiero, quindi ti devi fermare leggermente di più, quindi diventa tutto più lento.
Tu ti sei fermato dopo quante ore, hai detto?
Io il primo micro sonno me lo sono fatto penso il martedì mattina un 5 minuti.
E sei partito, scusa? Quando, appunto, detto martedì mattina la prima sosta,
subito dopo
quando è partita la gara, ripetiamo.
Domenica mattina,
okay. Quindi dopo più di 24 ore,
diciamo 48 ore le riesco a tenere tranquillamente senza dormire. Dopo ho bisogno comunque di un 5-10 minuti per fare un refresh al cervello.
Stanno arrivando delle domande, quindi questi micro sonni di pochissimi minuti, si interrogano tutti, ma in che senso 5 minuti di sonno dopo 48 ore di cammino e poi dicono, e poi è ripartito, e poi sei ripartito, facevi così?
Esatto, sì, ma io mi ero letto qualcosina su questi micro sonni, perché chiaramente una gara così non la puoi provare, quindi tu la devi fare e ti devi poi adattare. E io ho letto che appunto addirittura con 30 secondi tu puoi resettare completamente il cervello e ripartire, il tuo corpo riparte praticamente fresco.
Ed era così?
Ed funziona, sì. Io mi metto lì magari sul tavolo quei 2-3 minuti, vedo come una striscia passarmi davanti, a quel punto lì so che il mio cervello si è completamente resettato e posso ripartire.
Questo per la gara, poi immagino dopo si dorme quando finisce?
No, dopo finita la gara da venerdì sera io ho dormito tranquillamente le mie 7 ore, diciamo, per notte.
E altre persone dicono, e la notte, col buio, come funziona se il tuo cervello sa che sei in manco di sonno? Come andava la notte? Siamo su con te in cresta, cosa sta succedendo?
Allora, i punti più critici sono sempre quando dal giorno passi la notte e dalla notte passi al giorno, perché lì ti viene più sonno normalmente. Dopo devi sempre cercare il positivo, vuol dire nella notte il positivo è non è caldo, poi può andare meglio, quindi tu lo vedi positivo, dici allora arriva la notte, adesso posso viaggiare un po' di più. Nella notte hai anche le bandierine, hanno dei catarifrangenti, quindi con la frontale illuminato il sentiero si vede molto meglio. Quindi quello è un lato positivo che tu ti devi prendere. Rispettivamente quando viene giorno tu devi vedere, adesso viene giorno, ho il panorama da guardare, e quindi sempre cercare il positivo sia nella notte che nel giorno.
Ma hai sempre questa capacità di vedere il positivo, oppure a volte sei comunque giù come un essere umano normale?
No, di norma riesco appunto a vedere sempre il positivo, anche quando sono alla fine che faccio fatica, mi mentalizzo tutto quello che ho fatto fino lì, i chilometri fatti fino lì, e dopo dico no, me ne mancano solo 30, quindi adesso cerca di muoverti un attimino, perché sennò siamo qua ancora a mezzanotte.
Altra questione, la meteo, com'è andata dal punto di vista meteo? Perché chiaramente grosso sbalzo giorno notte, era il weekend, non questo, ma il weekend scorso, che se ci ricordiamo non era bellissimo.
Diciamo, con la meteo siamo stati fortunati, a parte una leggera pioggerella e una nebbia che poi a pensarci è stato molto molto carino su un colle dove non vedevi da un metro, però anche quello fa parte della gara, e quindi è stato un simpatico, anche perché lì ho aspettato un francese che era poco dietro di me e l'abbiamo fatta insieme, ed è stato divertente perché uno guardava da una parte e uno dall'altra e cercavamo di divincolarci a trovare queste bandierine in mezzo alla nebbia.
E in passato ci sono state situazioni, gare, dicevi una gara in particolare che era stata molto tosta.
Sì, l'anno scorso ho fatto il Tour de Jean, ecco. Noi eravamo partiti in 1500 e avevamo avuto pure una settimana pessima con neve in diversi colli, lì si parla di colli sui 3000-3300 metri, il colle più alto, e quindi ramponi, non ramponi, poi con la pioggia il problema è il freddo, se tu ti raffreddi, una volta che sei freddo tu non riesci più a ripartire, quello è il grosso problema di queste gare.
E abbiamo visto, si guarda il sito di Swiss Peaks, si vedono sorrisi, si vedono i momenti belli, che evidentemente ce ne sono perché ce li stai raccontando, e soprattutto si vedono dei bellissimi paesaggi. Quanti di questi paesaggi riesci veramente a goderteli? Perché sono tra i posti più belli al mondo, i posti più belli della Svizzera e del Vallese, te li riesci veramente a godere oppure a un certo punto guardi anche soltanto per terra le tue scarpe?
Quando sei in discesa è quasi sempre meglio che guardi piuttosto per terra, però te li puoi godere soprattutto in una gara così lunga dove i ritmi sono corse che corri 4, 5, 6 km all'ora, non di più di media. Quindi io per esempio sopra, prima di arrivare a Fies facciamo la discesa e lì sembrava proprio di cadere sopra Fies dove da lontano vedevi il ghiacciaio della Lech, wow. Una cosa fantastica, ecco, quello, sono immagini che ti restano.
Possiamo dire che hai fatto cose che noi umani e hai visto cose che anche lì ti dici tutto un continuo, una continua bellezza attorno per così tanto tempo, non so quante persone l'hanno avuta. L'altra mia domanda è quella di dire è pericoloso anche quanto gli occhi possono vedere queste cose, come dice Axel, o quanto come ce lo immaginiamo questo percorso?
Allora, pericoloso no, è un percorso, normalmente è un percorso bianco-rosso. Dopo chiaramente più vai in là con la fatica e più devi fare un attimino attenzione. Io lo trovo molto meno pericoloso una gara lunga di questo genere che una maratona in montagna, dove lì i ritmi sono molto più elevati e quando cadi ti fai veramente male perché sono botte. Tu cadi corri magari a 15-20 km all'ora in sentiero in discesa e quando cadi lì in una gara corta, quando arrivi per terra ti fai male.
E tu dici il ritmo è molto più tranquillo in queste gare?
Sì, vai su più o meno sui 5 km all'ora di media su tutta la gara.
5 km più o meno il ritmo di una
camminata
a buon passo.
Calcolando, io ho calcolato nelle mie 93 ore o 94 ore, più o meno il ritmo è stato quello lì, 4 e mezzo al chilometro.
Domanda, quando uno dice ho tutti questi paesaggi fantastici davanti agli occhi, questi scenari incredibili, mi verrebbe da dire, beh, ma mi prendo qualche giorno e me la godo. Chi te lo fa fare di farlo tutto filato?
Le vacanze mai sono quelle, quindi devo concentrarle. Nella mia settimana di vacanza devo riuscire a starci dentro.
Nicola Domenighetti, che ha fatto questo Swiss Peaks la settimana scorsa, appena tornato, possiamo
esatto,
dirlo,
sì.
Ed è passato subito a trovarci per raccontarci com'è andata e ha incuriosito tante persone anche che ci scrivono, ci dicono pelle d'oca i suoi racconti, ci dicono anche concreto le scarpe. Quante ne ha cambiate e come funziona? Ne aveva di riserva con lui? No. Come funzionava?
Diciamo che all'inizio della gara si consegna una borsa che è circa 50 litri, dove normalmente si mettono le scarpe di riserva, si mette le magliette per cambiarsi, per fare la doccia. E in più, chi è fortunato come me, aveva un aiuto, che era la mamma della mia compagna, la nonna Giovanna.
La salutiamo?
Sì, la salutiamo, una grande, la nonna Giovanna.
Perché sorridi? Perché sorridi così? Dici di più.
No, perché ogni tanto, come dice lei, me ne combina di tutti i colori.
Cosa ha fatto la nonna Giovanna?
La nonna Giovanna eravamo alla base di... dovevo arrivare a Tion ed era il martedì mattina, era previsto che arrivavo verso le 8. Allora sento la nonna Giovanni, dico guarda che arrivo verso l'8, ma vai tranquilla, puoi anche arrivare alle 9, che tanto io ora che mangio, mi preparo, l'importante è che arrivi perché ho bisogno delle scarpe, ho bisogno di alcune cose che ti avevo lasciato a te. Ok, allora...
Ok, arrivo, ci vediamo.
Allora io ho un quarto alle 9, non è ancora arrivata, e la chiamo e faccio ma dove sei? E lei mi risponde, sai, è come quando vai in Valle Maggia e al posto di andare in Bavona vai in Lavizzara.
Oh, ha sbagliato valle.
Aveva praticamente sbagliato valle, esattamente.
E quindi tu sei ripartito senza cambiare nulla?
E alla fine sì, dopo ho chiesto perché lì c'erano altri aiuti, c'era l'aiuto di un francese, io ho chiesto, guarda, quando arrivo mi tieni le cose, quando arriva gliele dai alla nonna Giovanna e poi gli dici per piacere di portarmele al prossimo ristoro che era accessibile con l'auto. E di portarmele lì per piacere, perché sennò non andiamo molto lontano. Ed
quindi...
effettivamente è arrivato, ho potuto cambiare le scarpe e tutto quanto.
E questo francese come l'ha presa questa? Perché penso tutti hanno una nonna Giovanna o hanno un team dietro un po' più?
No, diciamo che i primi normalmente hanno un team, cioè non dico professionale, però quasi. Ecco. Difatti io lunedì quando sono arrivato lì ero tra i primi e tutti avevano già il tavolo apparecchiato e tutto quanto. E arrivo io da solo con la mia borsa, mi comincio a caricare il telefono, a caricare l'orologio e si avvicina un francese e mi chiede ma ma tu sei qua da solo? E faccio, no, no, tranquillo, poi lunedì sera arriva la nonna Giovanna.
Nonna Giovanna non pervenuta, ma dopo sì ti ha raggiunto.
Dopo è stata bravissima.
E ti ha anche organizzato, come gli altri nelle squadre, mi dicevi c'erano i massaggiatori.
Sì, sì, dopo andavo a riservarmi i massaggiatori, i chiropratici.
Chiropratici?
Sì, doveva essere un massaggiatore, alla fine era un chiropratico e mi ha messo lì, eravamo già a 200° chilometro, mi ha messo lì sul lettino e io mi aspettavo un massaggio leggero, invece questo ha cominciato a tirarmi i piedi, si sentiva crac crac, poi la schiena, dico qua non vado più via, e invece no, ha funzionato.
Sono
ripartito. Sì,
si era
sì.
Confusa come nella valle, si era confusa sì, di
sì.
Figura.
Ah, sì sì, esatto.
Grande nonna Giovanna, la salutiamo.
La risalutiamo. Allora, c'è un'altra curiosità, hai citato questo altro partecipante francese, com'è il rapporto tra i partecipanti? Dobbiamo immaginarcelo molto familiare oppure chiaramente è una gara?
Beh, diciamo che normalmente quando i pezzi che si corrono assieme ci si dà un colpo di mano, come nella nebbia, così è bello farlo in due, ci sono pezzi brutti, se sei in due è meglio, quindi ci si aiuta uno con l'altro, se uno manca un gel, quello funziona.
È capitato? Hai un aneddoto lungo il percorso che ha aiutato, ti sei fermato?
Ma quando lì nella nebbia io l'ho aspettato, lui dopo alla fine mi ha ringraziato. Ho anche un aneddoto l'anno scorso di un ragazzo che l'ho aspettato un po' e lui veramente riconoscente mi fa, non sarei mai arrivato alla fine se te non mi spingevi, no? Gli faccio, guarda, tanto io più veloce di così non è che andavo tanto più veloce, abbiamo fatto il pezzo assieme, è stato anche divertente.
Anche perché penso bellissimo tutto, però da soli non so, sei una persona che parla tanto, non parla?
Non sono abbastanza taciturno, quindi per me questo mondo va abbastanza bene. Sono un po' montanaro, ecco.
E coi tuoi pensieri stai bene o ogni tanto attacchi bottone, non perché hai bisogno ma perché vuoi chiacchierare?
No, soprattutto nei ristori hai bisogno comunque di parlare con qualcuno, di farti raccontare un attimino come mai lì fare il volontario, e quindi c'è un bel rapporto con la gente, sì.
E con gli altri corridori, c'erano anche donne? Questa...
C'erano anche donne, sì sì.
Diciamo la percentuale?
Penso un 20%, comunque sono donne, e anche molto brave a correre, sì. Effettivamente sì.
E queste persone da dove vengono, se dobbiamo immaginarci...
Qua spaziava un po' da tutto il mondo, penso che erano rappresentate una 60ina di nazioni addirittura.
E dalla Svizzera italiana c'era qualcun altro?
C'erano altri due, Sergio Blotti, che anche lui ha finito la 380 km, poi c'era c'era Stefano Bernardoni, che lui addirittura ha fatto la 700 km.
Wow.
E che purtroppo non ha preso un cancelletto. E
in che senso?
C'è un tempo limite che tu devi arrivare in un tot posto, un tot di chilometri.
Ah.
Se tu sei fuori quel tempo limite lì, vieni automaticamente squalificato, non puoi proseguire la gara.
È un po' come il carroscopa nel ciclismo.
Esatto, sì, per evitare che poi la gara si dilunghi tremendamente.
Quindi fermarsi sì, ma non troppo. Parlavamo di microsonni, anche lì c'è un po' allora lo stress di arrivare comunque. Quanti ne hai fatti? Quanto hai dormito in totale? Quante pause hai fatto?
Ma io penso ho fatto una decina di microsonni e poi ho dormito soprattutto sul finale un 20-30 minuti un paio di volte, quindi io ho calcolato circa un 2 ore di sonno globale.
Quindi tu arrivi in queste capanne.
Su quante, ripetiamo, 90...
Sì, 94 ore.
94 ore, 2 ore di sonno.
Niente, è giusto specificarlo. Ma come arrivi, fai una doccia, cioè ti metti a letto, hai un sacco a pelo, cioè ci sono dei... Com'è che ce lo immaginiamo?
Allora, in questo caso avevi la possibilità del sacco a pelo. Io lunedì sera in teoria volevo farmi una dormitina di mezz'ora, era pianificato, però ho tirato fuori il sacco a pelo, ho guardato il soffitto e ho detto no, qua non è inutile che mi rimango qua perché non dormo, quindi è meglio che mi rimetto via il sacco a pelo e comincio a camminare.
Eh sì, perché è vero che se sai che sei in una gara, prendere sonno non è
facile, perché c'hai l'adrenalina e quindi secondo me per me è più facile andare avanti e poi quando hai sonno fai questo microsonno. Ecco, dopo il problema è quando ti viene sonno, che magari stai camminando soprattutto in salita di notte con la frontale e lì fai veramente fatica a tenere il sentiero, puoi mettere la testa sotto il ruscello o darti un colpo in testa, non riesci a svegliarti da questo torpore.
È successo?
È successo, sì, finché a un certo punto sento il tac e sono ripartito come nuovo, non so se mi sono addormentato o qualcosa, comunque ho potuto riprendere normalmente, come se la stanchezza fosse passata.
Ce l'hai detto prima, questo suono che, tra virgolette, che non è un suono vero, che senti dentro di te, che è il momento in cui, come quando il telefonino arriva alla carica al 100%.
Esatto.
o quasi. Come si coniuga il fatto di potersi allenare con una vita, immagino, professionale? Non so se possiamo chiederti cosa fai nella vita di tutti i giorni, con queste imprese.
Sì, bisogna cercare di vincolarsi un po' tra tutto. Io sono ingegnere di professione e sono responsabile di una filiale per una ditta svizzera tedesca qua in Ticino, che si occupa di impianti d'allarme per i serbatoi della benzina. Okay. Eccetera. Ho la fortuna che mi permette abbastanza di essere un po' flessibile, vuol dire la mattina non è che devo cominciare esattamente alle 8 o alle 7 e mezzo, per forza devo essere lì, e la sera posso finire alle 5, posso finire anche alle 6 e mezza. Questo mi permette di sempre di riuscire a infilare dentro quell'ora e mezza di allenamento giornaliero, o la mattina presto. Difatti siamo il club dei 2 o 3 che ci incontriamo sul piano di Magadino magari alle 5 e mezza di mattina, o sul mezzogiorno o alla sera. Ecco.
E la tua famiglia cosa dice di questo? Abbiamo conosciuto la nonna Giovanna, che ti supporta tantissimo, ti segue ovunque.
La famiglia mi supporta, e soprattutto la mia compagna, che è molto 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 molto, molto brava.
Come mai c'è questo molto molto bravissimo? Allora, cos'è che fa?
Perché è chiaro che poi anche la stagione e anche le vacanze sono un po' pianificate in base anche alle gare, quindi tutti si adattano un po', e soprattutto loro.
Quando è iniziato questa tua vita così agonistica, così legata a queste corse in montagna, che non sono delle vere corse, come le chiamiamo? Perché dici non è una corsa in montagna.
Io la chiamo passeggiata, però è un po' più che una passeggiata.
È una super passeggiata.
Queste super passeggiate in montagna con comunque cronometro e poco sonno. Com'è che è iniziato tutto?
Ma diciamo, è iniziato tutto, mi sono fatto prendere la mano 5 anni fa, però era iniziato un po' prima, nel senso che io ho giocato a calcio fino sui 32 anni. Poi ho smesso il calcio perché non coincideva più con la vita professionale, e non riuscivo più a combinare con gli orari e non riuscivo più a allenarmi. Ho provato con il tennis, però anche lì bisogna sempre essere in due per giocare, e anche lì era difficile. Dopo una sera, così per caso, una sera che poi era andata abbastanza lunga la serata.
Nascono sempre lì le...
Esatto, un amico mi fa: ma io vado a fare la maratona di New York per i miei 60 anni, vuoi venire? E che io ho pensato un attimino, poi ho detto: ma sì, perché no, dai, tanto... 42 km, mi alleno un po' e poi vedrò poi di farcela. E alla fine quella maratona io non l'ho mai fatta, perché poi è nato William, mio figlio, e quindi non, proprio in quel periodo lì non sono potuti andare. E appena dopo ho visto una, non so più se è una locandina o qualcosa, dello Scenic Trail qua in Ticino, no? E si parlava di questi 100 km da Tesserete, col Tamaro, Isone, e faccio: ma dai, perché no? Facciamo questi 100 km, così
da 42 sono passati a 100.
Esatto. Cioè da 0 a 100, e ho cominciato lì, e dopo da lì piano piano mi sono fatto prendere un po' la mano, sono diventato un po' più professionale anche negli allenamenti, cosa che si deve qua. Adesso dovrei darmi una regolata, perché effettivamente
sto
un po' esagerando.
Quello Scenic da 100 km l'hai portato a casa?
Quello Scenic lì l'ho portato a casa tra virgolette, perché ci hanno fermato dopo la capanna Pairolo, perché è venuto un tremendo temporale e hanno interrotto la gara. Dopo l'ho rifatto l'anno dopo, e dopo per tutti gli anni l'ho sempre corso, e è una gara veramente molto bella.
E non ti chiediamo neanche come sei arrivato, dopo quanto sei arrivato, se sei in classifica, perché non ti interessa, è una cosa di cui non ti interessa, oppure comunque guardi il tempo?
No, bisogna dire la verità, guardo anche il tempo, e anche qua nella gara che mi sono posto degli obiettivi, io l'obiettivo qua era arrivare nei primi 5 sotto le 96 ore. Quindi io la sicella la metto sempre, dopo ogni tanto la raggiungo, ogni tanto no, dipende anche da con chi corro assieme. È chiaro che se corro con dei professionisti diventa un po' più difficile raggiungere certi obiettivi.
Abbiamo detto delle conoscenze, tra virgolette, che si fanno a queste gare. C'è un gruppo di amici con il quale sei partito, o con il quale pianificate magari qualche gara durante l'anno?
Quello della maratona a New York, dov'è?
Beh, diciamo che sono abbastanza individualista anche per via che non riesco a allenarmi regolare, cioè io mi pianifico la settimana e magari mi alleno o la mattina presto o sul mezzogiorno, e quindi allenarsi con qualcuno diventa difficile. E diciamo gli allenamenti sono anche abbastanza puntuali rispetto alle gare che faccio, quindi non, il carico deve essere combinato con le gare, quindi da quel lato lì no, ecco, non ho un gruppo dove vado a allenarmi.
Nicola, presto cosa significa?
Presto vuol dire magari alle 4 la diana, alle 4 e mezza comincio a correre nel piano di Magadino.
È lì che volevo arrivare. E infatti c'è chi ci scrive: di solito non c'è abbastanza tempo per vedere tutto, ma mi immagino in montagna i percorsi che si vogliono fare, ma tu andando con questi ritmi vedi più di tutti noi. Che passeggiate ti senti di consigliarci?
È difficile, io dico sempre, per me la miglior passeggiata è quella che farò domani. Questo perché ogni volta che vado, ma anche quando vado dietro casa, vado al Sassariente, ci sarò stato non so quante volte, però ogni volta che io ci vado è sempre qualcosa di nuovo, quindi non c'è bisogno, perché tante volte vedo gente che va a inerpicarsi in posti veramente estremi. Cioè noi abbiamo qua una bellezza che è straordinaria, ma anche solo la cima di Medeglia è fantastico, ecco, il Gambarogno, sono stato di recente, adesso hanno aperto anche la capanna nuova, e sono posti veramente meravigliosi, quindi vi consiglio di basta uscire di casa, ecco.
Questa è l'umiltà anche che mi piace vedere, i piedi per terra che ci sono. Un'altra domanda era arrivata più legata all'abbigliamento. Dicevano come ci si veste quando si sa che si starà attorno, mi sento di dire, i 3.000, sotto i 3.000, tra i 2.500 e 3.000, questo percorso dell'Alto Vallese da cui siamo partiti, come ci si veste?
Sì, diciamo, normalmente l'abbigliamento normale, teniamo sempre i calzoncini corti e la maglia tecnica con le maniche lunghe. Dopo, se la notte si vede che fa magari un po' più freddo, magari il pantalone lungo, però sennò è sempre un abbigliamento abbastanza leggero, poi si ha la keyway da mettere in caso di vento. Neanche il troppo pesante non va bene, perché dopo si suda e dopo si rischia di prendere freddo.
Come quando si va in bici, mi sento
esatto,
di dire.
Sì, sì.
È quel tipo di abbigliamento lì, quindi non ti puoi fermare, anche se vorresti.
Sarebbe meglio di no, perché effettivamente il fermarsi, poi una volta che sei freddo e non riesci più a riscaldarti, quella è la cosa peggiore, perché dopo non devi proprio correre per riscaldarti.
Perché non hai uno zaino, di solito nello zaino hai la felpa.
O hai uno zainetto.
Noi abbiamo
l'acqua.
Uno zainetto circa di 12 litri, quelli elastici, dove ho circa un litro di acqua e un paio di gel, che soprattutto in queste gare lunghe non è che mi servono soprattutto di notte, se mi sto addormentando, loro sono dei concentrati di caffeina e zuccheri che ti danno un po' la botta per risuscitare, tra virgolette.
12 litri per un metro di paragone, io ieri sul passo delle colombe avevo 48 litri per il passo delle colombe, Axel.
Mi sa che non vai lontano se vai a fare un...
Mi sa che ho sbagliato cose
abbiamo detto che ci hai detto che anche la stagione, diciamo, delle vacanze viene organizzata anche in base a quali sono gli impegni nel calendario. Ecco, guardando avanti, ci sono delle gare che vuoi assolutamente fare, che hai già messo sul calendario 2026?
No,
magari di fine anno quest'anno.
Normalmente lo pianifico a ottobre, dopo ci sono un paio di gare dove ho fatto bene e dove ci tengo a riandare, ormai dove sono invitato, ecco. Quelle gare lì normalmente tengo a tenere, perché sono un po' le prime gare e io sono un po' conservatore su quello.
Quali sono?
Sicuramente una è l'Engadina Ultra Trail, che si snoda nell'Engadina ed è veramente un paesaggio fantastico. C'è lo Scenic Trail qua a Tesserete, che essendo di casa sarebbe un peccato mortale non correrlo. E dopo vediamo, una gara che mi piace tantissimo e che ho scoperto così per caso, era una domenica che stavo passeggiando, tra virgolette, sul ghiacciaio del Mortarash, nella valle che entra, e si va alla capanna Boval. E lì c'è tutto il ghiacciaio del Mortarash, che poi puoi salire al Diavolezza.
Sì.
E lì, cavolo, ero lì che guardavo sto ghiacciaio e a un certo punto c'era una signora e faccio: ma cavolo, io vorrei proprio passarci sopra questo ghiacciaio, no? Faccio: ma pensa, è pericoloso. Mi fa: no, guarda, devi conoscere dove passare, perché sennò quei crepacci è veramente pericoloso. Però mi fa: però ok, lì ogni anno fanno una gara all'inizio di luglio
sul
ghiacciaio del Mortarash, no? Il giorno dopo ero già iscritto.
Non è vero, cioè, noi ci siamo passati con In cammino tra i ghiacciai e devo ammettere che si sta molto attenti, cioè pensare di andare con un, diciamo, il cronometro mi mette ansia. Com'è andata?
È andata bene.
Bene come? Dici di più, eri lì, un crepaccio da una parte, l'altro dall'altra.
Sì,
tu...
diciamo che il primo anno che l'ho fatta, effettivamente quando ho visto il crepaccio e poi ho visto quello davanti che saltava, mi ha detto: Nicola, adesso cosa fai qua? Salti anche tu.
Axel, aiuto. Io...
Ma nel caso di una gara del genere, dal punto di vista della sicurezza, c'è qualcuno...
Sì, ogni crepaccio, è tutto praticamente tutto marcato e ogni crepaccio, ogni punto pericoloso c'è comunque qualcuno e hai l'obbligo di mettere comunque i ramponcini.
Certo.
Quindi è controllato.
La piccozza?
No, quello no.
E nel caso in cui è una gara che si corre tutta durante il giorno oppure c'è la possibilità che si arrivi anche di notte?
No, si corre durante il giorno, è una 42 km con, mi sembra, 2500 metri di dislivello. Quindi si parte da Pontresina, si fa il ghiacciaio del Diavolezzo, poi si sale alla Segantini e si riscende.
Ma quindi per arrivare un po' anche alla conclusione di questa chiacchierata, queste gare sono anche un modo per esplorare dei posti dove, non so, non ci andresti magari normalmente?
Sì, quello ti do ragione, sì, è vero. Io, per esempio, mi sono fatto anche l'Alsazia, una 170 km da Colmar fino, adesso non mi ricordo più l'ultimo paese, tra i castelli, tra tutte le colline, i vigneti.
Meraviglio.
Ed è stato veramente meraviglioso. Io ero stato in Alsazia a visitare le cantine con l'automobile, però farlo correndo, passando dentro i castelli, è veramente eccezionale.
Mi ricorda un po' il modo di andare in bici. Di solito vai in bici per accelerare un po' e puoi vedere di più. Qui mi sento di dire, andando più veloce anche a piedi, con queste gare organizzate, puoi davvero vedere cose, come dicevo prima, che noi umani, mi sento di citare, ma bisogna, perché veramente penso che tu abbia visto tanto in questi 5 anni, ultimi 5 anni in particolare, giusto?
Esatto, sì.
Un'ultima domanda, forse mi sento di prenderla dal pubblico, chiedono il cibo. Hai parlato di lasagne, hai scioccato un po' tutti, hanno detto, ma poi come ha fatto a ripartire? Che cos'altro hai mangiato lungo questo percorso di 4 giorni con 2 ore di sonno?
Normalmente in 3 o 4 ristori c'era la raclette. E io la raclette in Vallese. E io sono goloso di raclette. Ed eravamo sui 2300 metri e andava verso la notte e io mi sono fatto ingolosire, quindi mi hanno fatto una piadina con dentro il formaggio fuso e io sono arrivato a metà di questa piadina e faccio: mamma, Nicola, adesso tu poi sei soggetto alle congestioni. Adesso tu sali a 2900 metri e se ti viene una congestione lì, ma ti insacchettano, dicono non è possibile. Ma alla fine ha funzionato, ho avuto un'ora e mezza di un po' sulle gambe, stavo un po' sul chi vive, però alla fine è andato tutto bene, l'ho digerita e sono arrivato in fondo tranquillamente.
Quindi ricapitolando, non l'ha messo in difficoltà il percorso, il dislivello, 28.000 metri di dislivello positivo o negativo, l'ha messo in difficoltà la raclette e noi che l'abbiamo chiamato per raccontare questa storia. Spero sia andata bene tutto.
Sì, sono
anche
stati bravissimi, gentilissimi. È stato un piacere.
Grazie Nicola.
Anche per noi.
Grazie a voi. Grazie.
Ti seguiamo, così ci porti a fare delle camminate dove noi non andremo mai. Grazie mille ancora e buona giornata.
Grazie
Ciao,
a voi.
Grazie. Ciao, grazie.